Maurizio Calà, segretario della Camera del Lavoro di Palermo, e oggi ho l'onore, diciamo, di avere con me, di avere con noi qua a Palermo, Walter Schiavella, che è il segretario nazionale della Fillea CGIL, cioè degli edili, Pierluigi Vigna, che ovviamente non solo famoso per meriti suoi, ma anche perché è il presidente adesso dell'Osservatorio Edilizia e Legalità. E Salvatore Lobalbo, che è il responsabile del Dipartimento Nazionale che si sta occupando proprio delle questioni che riguardano il pezzo dell'edilizia e della legalità, diciamo, il rapporto che c'è fra le questioni dei beni sequestrati, la lotta alla mafia e le questioni dell'edilizia. Perché abbiamo voluto proprio oggi farlo? Beh, c'è poco da dire. Oggi è il 30° anniversario dell'eccidio di Pio La Torre. Quale migliore momento per poter fare un punto, diciamo, su quello che è stato? Prima di tutto per dire che la vicenda di ciò che il testimone che ci ha lasciato Pio La Torre è formidabile, perché per la prima volta finalmente Pio La Torre ha stabilito che c'era l'associazione mafiosa. Non è una cosa da nulla, visto che nella storia di questo paese, con un'associazione mafiosa, con la mafia che ha centinaia di anni di storia, solo nell'82 siamo riusciti a determinare il reato d'associazione mafiosa. Secondo, perché questo che ci ha aiutato oggi ad avere tutti gli arresti che stiamo avendo, tutte le importanti occasioni per lo Stato di poter fermare la mafia, dall'altra parte ci ha dato un'altra grande occasione, che è quella di colpirla sul piano dei beni sequestrati, dei beni e delle aziende sequestrate, cioè sul piano economico e anche sul piano sociale. Diciamo, per il livello importante che ha l'impatto economico, soprattutto alle nostre parti, sul piano sociale. Qui, anche tanti anni fa, non erano rari i cartelli di chi diceva con la mafia si lavora, senza la mafia no. E quindi l'aver fatto un'operazione per cui da un lato siamo riusciti ad aiutare, diciamo, a fermare la mafia, dall'altra parte siamo riusciti a levare la leva economica e a restituirla ad una condizione di utilizzo sociale e quindi di nuova occupazione, ovviamente è fatto prioritario, è importantissimo. Questo è quello che c'è stato, cioè noi abbiamo avuto cose importantissime, cioè la legge La Torre è stata estremamente importante per i risultati che ha dato. Ovviamente 30 anni di esperienza ci portano anche a dire che ci sono delle questioni che vanno corrette, modificate nel meglio e questioni su cui bisogna intervenire. Oggi la discussione, noi dentro la CGIL abbiamo discusso molto su tutta la questione che riguarda la legge Rognoni La Torre. Oggi noi prenderemo ad esempio una parte che è importante, che riguarda la questione delle aziende sequestrate e confiscate per mafia, che è una parte importante della discussione, perché non ci sono solo i beni, ci sono le aziende e dietro l'azienda ovviamente ci sono lavoratori in carne e ossa e c'è un sistema economico e commerciale che va mantenuto all'impiedi, pena il fatto di essere di fronte ad un arrivo della legalità che determina invece un blocco della condizione economica e sociale. E questo ovviamente non ce lo possiamo consentire perché sarebbe il contrario di ciò che la legge Rognoni La Torre ha voluto fare, cioè sarebbe il contrario di quello per cui ci battiamo. Allora, io subito darei la parola a Walter Schiavella, che è segretario generale della Fillea Nazionale, per l'introduzione.
Io intanto vi ringrazio per la presenza, mi scuso nuovamente per l'attesa alla quale vi abbiamo costretti. Due sole valutazioni di contesto e poi per l'illustrazione delle nostre proposte, penso che molto meglio di me potranno farlo Salvatore e il procuratore Vigna. Diceva già Maurizio perché siamo qui e c'è un elemento di ricorrenza, fra virgolette, storica, che però è utile ricordare sempre, perché ci richiama tra l'altro all'avvio di un doppio livello di intervento dello Stato nell'azione di contrasto alle mafie, quando lo Stato interviene anche a colpirle nel portafoglio, dal versante economico, insieme ad un'azione di contrasto forte che forze dell'ordine e magistratura hanno compiuto, compiono tuttora e che oggi ci porta a ricordare, anche questo è un anniversario, un ventennale, il trentennale avviene. No, parlavo del ventennale di Falcone e Borsellino. che corre sempre nel 92. Io voglio, quindi questo è un elemento, la memoria, la storia, appunto il ricordo di chi ha dato la vita per contrastare la mafia è sempre un punto fondamentale dal quale partire, perché senza le persone non si cambiano il corso degli eventi. Io voglio soffermarmi soltanto 5 minuti su un altro elemento di contesto che giustifica del perché siamo qui oggi. Siamo qui oggi, oltre che per questi elementi, per una contingenza, perché oggi siamo nel mezzo della più grave crisi che sta attraversando il nostro paese, che è una crisi economica, una crisi sociale, è una crisi che nella crisi vede territori e settori più colpiti di altri, e fra questi sicuramente l'edilizia e il mezzogiorno. In questa crisi noi riteniamo, e questo è il messaggio forte che vogliamo mandare con le nostre proposte e con la manifestazione del 1° maggio di domani, riteniamo che si debba affiancare a quel livello di intervento che realizziamo, che è già realizzato da parte dello Stato, l'azione di contrasto, di repressione, l'azione che interviene sul terreno economico, anche un'altra azione che è quella di contesto. Perché nella crisi le maglie della regolarità e della legalità si sono allargate nei punti che sembrano meno vicini all'epicentro del fenomeno mafioso. E quindi con la crisi, soprattutto nell'edilizia, si è realizzata una situazione per la quale stretta creditizia, riduzione del mercato, abbassamento del livello degli investimenti e soprattutto abbassamento del livello generale delle regole, che è stata l'unica risposta messa in campo fino adesso dallo Stato, ha generato una situazione per la quale la competizione ha compresso verso il basso costi e diritti, mettendo fuori mercato le imprese sane e consentendo alla mafia di rientrare nei meccanismi economici, non più condizionando soltanto gli appalti, ma acquisendo imprese e acquisendole anche legalmente. Allora, il punto oggi è affiancare questo terzo livello di intervento, perché sembra parlare di cose che non c'entrano con l'argomento. Invece io proprio su questo voglio richiamare la nostra attenzione. Serve, per dare efficacia all'azione di contrasto alle mafie, stringere invece quelle maglie che si sono allargate fino adesso. E allora serve agire sulle regole del mercato e quindi agire sugli elementi di definizione dei meccanismi di affidamento degli appalti, azzerando le regole massimi ribassi, gli appalti a massimi ribassi. Serve agire sempre in termini di regolazione del mercato, costruendo meccanismi di selezione delle imprese che facciano accedere al mercato soltanto le imprese che hanno delle qualificazioni specifiche, cosa che oggi non è, soprattutto per il mercato privato, mentre per il mercato pubblico è fatta in maniera assolutamente inefficace, con una sorta di certificazione privata, con uno Stato che anche qui sembra appaltare e privatizzare le proprie funzioni di garanzia e di controllo. Ma serve soprattutto presidiare anche le regole che governano il mercato del lavoro. Qui sta un elemento di attualità, perché se non si contrasta l'utilizzo del lavoro illegale, irregolare, del lavoro grigio, non si agisce su quel terreno che genera un fenomeno che è unico, che poi noi nella quotidianità leggiamo nelle sue diverse sfaccettature come se fossero parte di un fenomeno diverso. Quando la Guardia di Finanza scopre che il secondo settore per evasione IVA è l'edilizia, non scopre nient'altro che l'altra faccia di quella medaglia prodotta da abusivismo, da corruzione, da scarsa trasparenza, da irregolarità del lavoro, da scarsa qualità di ciò che si costruisce. Allora, agire su questo terreno, quello della regolazione efficace delle forme di flessibilità del lavoro e sul terreno dell'efficacia dei controlli sulla qualità del lavoro, è parte della stessa battaglia per nostro conto. Su questo scontiamo un deficit forte di coerenza da parte delle imprese. Perché mentre sui grandi principi con l'associazione delle imprese troviamo sempre, spesso delle convergenze importanti, abbiamo sui principi di legalità e qualità del mercato dell'edilizia, abbiamo fatto gli stati generali dell'edilizia, abbiamo fatto addirittura una manifestazione insieme il 1° dicembre del 2010, ma quando andiamo a tradurre questi principi generali sul terreno non della repressione, non dell'azione di contrasto agli aspetti economici, ma a quello della regolazione delle condizioni di contesto, mercato, imprese, lavoro, questa coerenza va a farsi benedire. E troppo spesso le imprese si nascondono dietro un vizio che è un difetto che ne impedisce pure lo sviluppo, e cioè la scarsa dimensione. In questo settore le imprese sono tutte molto piccole, mediamente, per giustificare una richiesta di elusione, o meglio ancora, di applicazione limitata delle norme. Questo è un punto invece che noi vogliamo rilanciare con forza. La battaglia contro la penetrazione criminale nel settore si fa sostenendo la magistratura e le forze dell'ordine, si fa modificando, sostenendo e implementando norme come la Rognoni e la Torre, ma si fa anche costruendo quelle condizioni di selezione delle imprese, della qualità del lavoro e di trasparenza del mercato, che sono i varchi attraverso i quali passa la criminalità. E allora oggi queste urla di lamentazione delle associazioni datoriali sulla necessità di rendere più flessibile un mercato del lavoro che è già totalmente flessibile, perché in edilizia l'articolo 18 di fatto non si applica quasi a nessuno per la dimensione di impresa. In edilizia c'è il massimo della flessibilità in entrata nelle forme di ingresso, c'è il massimo della flessibilità in uscita perché si licenza per fine fase o per fine cantiere. Allora tutto questo richiamare e allarmarsi per un minimo irrigidimento che è stato definito anche nella recente riforma del mercato del lavoro ci sembra assolutamente incoerente con la richiesta che pure fanno, io sono convinto in maniera sincera, di trasparenza e di legalità. Allora questo è un punto sul quale si deve intervenire oggi. E questo contesto descrive il quadro nel quale noi andiamo a collocare anche la proposta che adesso penso Salvatore vi illustrerà e poi il procuratore Vigna commenterà. Ma è un contesto che deve richiamare tutti alla coerenza e all'impegno, perché sui principi è facile, ma quando poi si va a toccare gli interessi di bottega è un po' più complicato.
Grazie a tutti voi. Walter ha detto qual è il contesto del settore, il contesto invece legislativo sui temi legati alla lotta alla mafia, ai sequestri, alle confische, è bene rammentarlo. Noi abbiamo 5 leggi che dal 1965 a oggi si occupano della questione. L'ultima è il testo unico antimafia, che ha approvato a rimettere assieme tutti i vari pezzi di queste 4 leggi precedenti. La legge Rognoni e la Torre, la 646 dell'82, è stato detto 30 anni sono trascorsi da allora. 13 settembre 1982 è stata approvata dal Parlamento, qualche mese dopo l'uccisione di Pio e di Rosario. E noi con la conferenza di oggi vogliamo capire, dopo 30 anni, quali sono i risultati di questa legge, perché è bene che ogni tanto nella bilancia mettiamo qualche cosa. In sintesi, i risultati. Noi abbiamo due fonti che ci danno i risultati, fonti che potete anche voi andare a vedere. Uno, Ministero della Giustizia, con la relazione che ogni anno presenta, e che quest'anno è stata presentata a fine dicembre, dove ci dice al 2011 qual è lo stato dell'arte di tutti i sequestri e di tutte le confische, perché normalmente si parla solo di sequestri, anzi si parla solo di confische e non di sequestri quando si danno dei numeri. Quindi tutti i sequestri e tutte le confische, viene chiamata banca dati, è fatta di 82.654 beni in questi 30 anni sequestrate o confiscate. Ovviamente i due momenti sono diversi dal punto di vista dell'iter giudiziario. Di questi 82.654 beni, 27.845, cioè il 34% circa, sono i beni confiscati. Quindi noi oggi abbiamo 66% dei beni formalmente sequestrati e 34% confiscati. All'interno di questi 82.000 beni sequestrati, 5.546 sono le imprese di tutti i settori merceologici, tutti, 5.546, nella cartellina ci sono le tabelle, fonte Ministero della Giustizia. Quindi di queste 5.000, di queste 27.845 beni confiscati, quindi appartamenti, cavalli, macchine, beni culturali, perché ci sono pure quadri, c'è un po' di imprese, conti correnti e tutto. Di questi solo 7.904 sono quelli confiscati definitivamente. Quindi una cosa è la confisca che viene dopo il sequestro, un'altra cosa è la confisca in via definitiva, cioè quando c'è l'ultimo grado e lo Stato dice, i tribunali dicono, questi sono oggi dello Stato. Quindi partiamo da 82.000 e arriviamo a 7.904 con confisca definitiva. La percentuale scende a quasi il 10% in 30 anni sempre di attività, ovviamente. Di questi che hanno avuto un decreto di destinazione dei beni confiscati in via definitiva sono 4.535. Fatto riferimento sempre a 82.000, abbiamo il 5,48% dei beni con decreto di destinazione. Decreto di destinazione significa tre cose, dice la legge: affitto a privati o affitto a società pubbliche, vendita e chiusura, cioè nel caso delle aziende cancellazione dal registro delle aziende. Quindi noi diciamo che in 30 anni questo pezzo dello Stato che si occupa di queste questioni, visto il punto di partenza 82.000, visto il punto di arrivo 4.535, sui beni totali possiamo dire sicuramente i risultati non sono positivi. Questo non significa che non c'è stata che non ci sono state le indagini, non c'è stata tutta l'iniziativa di un pezzo della magistratura, eccetera. Ma significa che forse, essendo queste dalle tabelle che voi avete modo di vedere, buona parte in Sicilia, circa il 50%, e se il tema della lotta alla mafia è un tema nazionale o europeo, mentre in Sicilia c'è stata questa attività in questi 30 anni, nel resto d'Italia non c'è stata, o per meglio dire, in 30 anni non c'è stata, perché negli ultimi 5 anni anche Calabria e Campania, o anche la stessa Lombardia, cominciano a contribuire a questa attività di sequestri e confische in via e confische. Quindi, ma comunque il dato dopo 30 anni a noi sembra essere, come dire, un pochettino magro. Se poi discutiamo solo delle aziende, ho detto che sono 5.546. Ovviamente quando si discute delle aziende bisogna fare mente locale che oggi avviene il sequestro, il magistrato delle misure di prevenzione deve decidere da domani in poi se quell'impresa ha le condizioni per continuare a vivere o meno. Che ovviamente ci sono imprese che sono imprese fantasma, imprese fantoccio, sono scatole cinesi vere e proprie. Ma di queste 5.546, il Ministero ci dice che solo 460 sono quelle sequestrate in via definitiva. Cioè siamo all'8% del totale delle imprese. Sempre in 30 anni questo. Non voglio fare il classico esempio diviso 30 quanto viene l'attività, però secondo noi qualche problema serio c'è se si parte da 5.546 e si arriva a 460 con sequestrate in via definitiva. Di queste a sua volta solo 91 hanno avuto il decreto di destinazione, cioè il 2, neanche l'1,64%. Cioè, possiamo capire che è bene farlo il punto e dire che lo Stato deve misurarsi di più se crede ai sequestri e alle confische, cioè deve le forze dello Stato, che significa le forze che fanno le indagini, i magistrati, le sezioni di sorveglianza e delle misure di prevenzione, devono di più impegnarsi. Ma anche questo significa che c'è chi si è impegnato già, per esempio in Sicilia, c'è chi non si è impegnato nel resto d'Italia. Perché andando a vedere poi magari i dati, come dire, non solo dei sequestri come partono, 5.000 imprese su 82.000 secondo noi sono pochissime, quindi c'è stato forse un maggiore impegno in una direzione anziché un'altra, per esempio, perché procedere al sequestro di un'impresa significa porsi il problema, ma se l'impresa deve continuare a funzionare, come, chi la fa funzionare? Tenete conto che molte sezioni di misure di prevenzione, oltre ad avere una carenza di personale, ma hanno una carenza di qualità del personale, perché un magistrato che deve saperne anche di gestione d'impresa non è che si trova dietro l'angolo. Infatti una delle ultime leggi prevedeva all'interno che il Ministero della Giustizia facesse un bando per fare un elenco di amministratori specializzati sia sul fronte dei beni, nella gestione dei beni, che una sottosezione sul fronte della gestione delle imprese sequestrate. Questo bando dopo 2 anni ancora non c'è, e oggi chi è che amministra il bene? Commercialisti, consulenti, finanziari, altre persone di questo genere che magari ieri facevano i fallimenti e oggi gestiscono questi beni. Il che significa che siccome una cosa è l'amministratore per un fallimento, un'altra cosa è per un bene o un'impresa sequestrata e confiscata, c'è un problema proprio di qualità, di merito, che purtroppo ancora non viene affrontata. Questo, malgrado questo, noi abbiamo positivi esempi di aziende, specialmente in Sicilia, che sono amministrate ottimamente, in maniera, come dire, superlativa da parte di questi amministratori. Però, ahimè, parliamo di numeri che non superano le due mani. Abbiamo le più belle aziende, se così possiamo dire, sequestrate o confiscate a Palermo, a Trapani, a Caltanissetta, ad Agrigento, eccetera, ma sono aziende che si contano nelle dita delle due mani e basta. Alcuni esempi: Immobiliare di Salzburgo, Ati Group, Cava Mannina, Cava Bottitta, anche la stessa esperienza positiva della cooperativa Ricina, il sequestro ex di Vincenzo a Caltanissetta. Cioè abbiamo cose positive, però ahimè, se vediamo i numeri di partenza in 30 anni, le cose positive non possono, come dire, nascondere. Ora non voglio usare il parolone, il fallimento, perché significa arrendersi all'idea che non è possibile sconfiggere la mafia anche dal punto di vista economico, quindi non utilizzo questo concetto, però sicuramente lo Stato deve fare di più. In questa ottica che deve fare di più, noi abbiamo avanzato, come dire, 2 azioni. La prima è di emergenza. Come settore delle costruzioni, noi tutti i giorni ormai ci troviamo, ci sono attorno a noi circa 5.000 dipendenti che sono dipendenti da aziende che sono attive, ne ho elencate poco fa qualcuna, con le quali però abbiamo problemi drammatici giornalieri, ma non problemi drammatici giornalieri di chissà che cosa, perché anche queste aziende vivono i colpi della crisi, i morsi della crisi colpiscono anche loro, ma i problemi drammatici sono legati al fatto che di sapere meglio qual è il loro futuro. E con gli attuali strumenti che ci sono a disposizione, vendita, affitto o chiusura in via definitiva, il futuro non è che sia granché, come dire, granché positivo, perché noi pensiamo che alla lotta alla mafia, oltre al fatto che l'impegno del Ministero degli Interni e del Ministero della Giustizia, e qua una nostra proposta ben precisa, ci debba entrare in campo, scendere in campo anche il Ministero dello Sviluppo Economico, ex attività produttiva. Cioè noi pensiamo che dopo 30 anni non ci sia solamente il problema di lasciare far sì che i mafiosi siano fuori dalle imprese, ovviamente, ma c'è anche in contemporanea il problema che le imprese devono dare il meglio qualora abbiano le capacità e le possibilità di fare attività economica. E noi riteniamo che un bel pezzo di imprese sequestrate e confiscate in via definitiva possono fare attività economica. Questo ci dice la realtà, dove in quella realtà dove ci sono, come dire, bravi amministratori, non bravi, non è proprio di aggettivo, ci sono amministratori che fanno il proprio dovere, perché la semplicità delle cose è che ognuno faccia il proprio dovere, magistrati che fanno il loro dovere, amministratori che fanno il loro dovere. Per questo noi abbiamo proposto una raccolta di firme che sta andando bene per due questioni di emergenza. Una, l'istituzione presso l'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati dell'Ufficio Attività Produttive e Sindacale. Oggi il sindacato discute sempre con un carabiniere, con un poliziotto, con un finanziere, con un prefetto. Di che cosa? Non di mafiosi. Non devo discutere, non è questo il mio ambito. Io devo discutere con l'Agenzia di piani industriali, cioè di come importanti aziende con centinaia di lavoratori, e magari per ora abbiamo una grande azienda che ha un valore di 1 miliardo di euro sul mercato, è chiaro, in queste aziende che tipo di prospettiva gli diamo? Ma anche, non solo la prospettiva post confisca, ma anche come durante l'iter giudiziario in che modo lì si fa attività economica, semplicemente, non altre cose. E quindi quello di istituire un ufficio attività produttiva e sindacale dentro l'agenzia a noi sembra essere un dato che in teoria già doveva esserci. L'agenzia c'è da 2 anni, ma è da 30 anni che non si discute in termini economici e produttivi per queste imprese, non per tutte le imprese, perché il magistrato può anche ritenere che un'impresa va chiusa subito, perché è un'impresa fantasma, ovviamente. Come così riteniamo che in particolare le imprese delle costruzioni debbano lavorare in house dentro l'agenzia. L'agenzia ha ogni anno finanzia attraverso il PON sicurezza lavori di ristrutturazione di immobili stessi dell'agenzia. Ma a me risulta che, per esempio, che se c'è da abbattere un comune deve abbattere una villa abusiva, semplice abusivismo, e nessuno si presenta alla gara, ci sono imprese sequestrate e confiscate alle quali viene richiesto di mandare i lavoratori per abbattere un immobile abusivo, per essere chiari. Cioè il lavoro va fatto e bisogna, non che abbiano privilegi, ma essendo un grande gruppo, l'agenzia, dove ci sono aziende di tutti i settori, è bene che vengano utilizzati in maniera più razionale al loro interno. Su queste due cose, su queste due proposte, che non c'è bisogno di una legge, c'è bisogno solamente di atti amministrativi, stiamo raccogliendo le firme tra i lavoratori, nell'istituzione, fra quanti su questi temi si vogliono misurare. La seconda, invece, il secondo fronte è la modifica del testo unico antimafia. Nel settembre dello scorso anno è stato approvato da parte del governo il testo unico antimafia, e già da subito è stato detto che questo testo unico antimafia ha qualche problema, cioè nel senso che non è riuscito a fare sintesi come doveva farla della legislazione esistente. Su questo fronte noi chiediamo alcune cose molto semplici, le abbiamo formalizzate. Stiamo partecipando, come si dice, al dibattito per preparare le proposte da inserire, da presentare al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia. Quali sono queste proposte che noi avanziamo perché ciò riguarda il mondo del lavoro e le imprese? Intanto che dentro l'agenzia entri ufficialmente il Ministero dello Sviluppo Economico. Attualmente, dicevi, Interno e Giustizia, oltre a occuparsi giustamente di legalità, di non permettere ai mafiosi di riprendersi bene, cosa che a Palermo stava succedendo fino a un mese fa, per essere chiari, con un grande palazzo e una finta cooperativa, quindi è un rischio che si corre continuamente, sul quale bisogna essere molto cauti, però altrettanto, come dire, bisogna avere le idee chiare sulla gestione delle attività economiche e come così lo Stato è riuscito a rilanciare fortemente la Parmalat, la Parmalat, con un grande manager che si chiama Enrico Bondi, la proposta che noi avanziamo è che ci sia anche su questo fronte, dentro l'agenzia, un Enrico Bondi, non il signor Enrico Bondi, cioè ci siano persone per bene che sappiano fare i manager economici e quindi affiancare al prefetto, al direttore dell'agenzia, un manager che sul fronte economico e produttivo dia gli input necessari. Per che cosa? Per far sì che questo patrimonio importante, i numeri che girano forse sono numeri al ribasso, 20 miliardi, 25, 30, cioè siamo comunque a una bella realtà economica che ha grande possibilità di essere ulteriormente rinvigorita. Quindi questo dell'ingresso del Ministero a noi sembra essere la prima questione. La seconda questione è che dopo il primo giorno di sequestro i lavoratori in automatico abbiano la cassa integrazione e non per motivi di ordine pubblico. Una legge che è stata fatta nel 96 dà la possibilità al prefetto di mettere i lavoratori in cassa integrazione per motivi di ordine pubblico, articolo 2 della 109. Noi diciamo che lo Stato sarebbe più onorevole, anche più, secondo me, più positivo essere messi in cassa integrazione per motivi di antimafia. Cioè la parte positiva è lo Stato, libera i lavoratori, perché i lavoratori vanno liberati dalle grinfie del mafioso e questa liberazione venga certificata dal fatto che lo Stato le mette in cassa integrazione. E in cassa integrazione per quanto tempo? Fino a quando l'impresa non riprende a lavorare. Ovviamente se ci sono lavoratori che sono dentro l'iter giudiziario perché lo Stato e la magistratura pensa che siano mafiosi, quelli non vanno messi in cassa integrazione. Cioè chi è indagato, ma mi sembra una banalità, ma è meglio dirla questa cosa, ovviamente, però la cosa importante è che invece i lavoratori, noi in questi 30 anni, da alcuni conti che abbiamo fatto, pensiamo che siano circa 50.000 i cittadini italiani, la maggioranza sono tutti siciliani ovviamente, che sono stati interessati da sequestri e confische. 30.000 sono solo quelle delle costruzioni, perché il settore delle costruzioni cammina intorno al 50% di tutte le imprese sequestrate. Quindi tutela dei lavoratori, liberazione dei lavoratori dal mafioso. E terza cosa, riteniamo che come dire, il dettame costituzionale dell'articolo 9, cioè che l'attività economica deve svolgere un ruolo sociale, deve essere pienamente applicata. Cioè bisogna fare in modo che le verifiche post sequestro e quindi la valutazione dell'impresa sia fatta non sapendo prima cosa faccio, siccome gestire un'impresa è un problema, quindi è meglio chiuderla. La dico così perché è così, chiaro. Ma invece facendo un'oculata analisi di che tipo di azienda ci troviamo di fronte, riteniamo che le organizzazioni sindacali devono essere coinvolte dalla magistratura, perché l'idea che lo Stato è una cosa e le forze sociali sono un'altra cosa, ahimè, dopo 30 anni ancora è fermo lì. Non ci sono imprese che aderiscono ad organizzazioni datoriali. Cioè non c'è nessuna impresa sequestrata di quelle in vita che aderisce a Confindustria, a Confagricoltura, a Confcommercio, cioè come se la gestione di quelle imprese, essendo un problema di ordine pubblico e di evitare che i mafiosi entrino dentro, con l'economia non c'entra più niente. E noi abbiamo fatto recentemente, e qua è presente il dottor Dara, che ringrazio, che è amministratore di un grande patrimonio sequestrato e quasi confiscato in via definitiva del gruppo Aiello, di un certo signor Aiello, che tutti noi qua penso ricordiamo che è qua in Sicilia, era socio di Cuffaro, quindi una cosa importante, con la quale impresa AT Group abbiamo fatto un piano industriale, cioè abbiamo stabilito come si fa con tutte le imprese serie, cosa succede di qua a un anno. Avremmo voluto fare anche di qua a 2 anni, però darci una prospettiva e definirla su carta, un piano industriale, a me sembra essere una cosa importante, ma è solo questo caso che abbiamo. Nel resto delle imprese non esistono relazioni sindacali che siano tali, anche perché quasi tutte queste imprese, nessuna di queste imprese quando c'è trattativa sindacale si fa in sede di associazione, nessuno aderisce all'associazione, che fa? Non hanno bisogno di avere Confindustria con loro, o Confindustria non ha bisogno di avere queste imprese nel loro elenco di iscritti. Questa è una domanda che noi ci poniamo e che poniamo ovviamente anche alle controparte. Quindi oltre a queste abbiamo anche, come dire, altre questioni legate ai temi del coinvolgimento del provveditorato delle opere pubbliche regionali, perché capita strettamente nell'edilizia che l'impresa sequestrata sta facendo un appalto pubblico, nel momento in cui c'è il sequestro subito le banche chiudono, il concessionario chiude l'appalto, cioè significa il vuoto, il che un'opera può durare altri 20 anni prima di essere finita. Quindi, come vedete, una serie di proposte ben precise che in un qualche modo, assieme con altre, ma che trovate, diceva, nella cartella, che secondo noi possono creare quale condizione? La condizione che lo Stato deve sequestrare di più, perché ha sequestrato poco per la filiera, deve sequestrare di più, deve gestire di più le imprese, deve gestirle di più, non solo dal punto di vista antimafioso, della legalità, ma deve gestirle di più e meglio dal punto di vista economico e produttivo. Può succedere che un'impresa in corso d'opera chiuda perché non ha più lavoro, certo che può succedere, succede nel resto dell'economia, può succedere anche su questi fronti, però ce la dobbiamo mettere, perché se noi liberiamo i lavoratori, riconsegniamo le imprese ai territori dove vivono. Io ho presente Bagheria, attualmente ci sono circa 800 cittadini di Bagheria dipendenti da imprese sequestrate o confiscate. In una realtà come Bagheria, e sono 4-5 imprese tutte importantissime, riconsegnare queste imprese al territorio, a Bagheria, sin dove Provenzano per 30 anni è stato latitante, significa veramente dare un colpo culturale, non solo economico, ma culturale alle mafie e alla mafia. Quindi in questo senso noi continueremo questo impegno che già da un anno, da più di un anno stiamo portando avanti a livello nazionale, ma che già in Sicilia è da decenni che viene portato avanti dal sindacato e che ci permette anche di chiedere ai lavoratori di essere in prima fila in questa battaglia.
Allora, avete sentito tutto, quindi io faccio due riflessioni molto rapide. In Italia c'è questa idea che basti una buona legge per farla andare bene le cose. Così, quando la Torre presentò questo disegno di legge sull'associazione mafiosa, una legge che come tante altre nacque dal sangue, non solo suo, ma quello di dalla Chiesa, il 13 settembre 82, descrisse perfettamente il metodo e il cuore dell'associazione mafiosa. E uno dei cuori era acquisire o controllare le attività economiche del paese. Poi si aggiunsero altri fini nel 92, ostacolare il libero esercizio del voto e procurare voti a sé o ad altri. Ecco, però, se uno fa una legge, non è che scompaia il fenomeno che la legge vuole colpire. Perché questo possa verificarsi in una certa misura, è necessario anche che ci siano altre leggi di supporto e ci sia soprattutto una organizzazione di mezzi e di professionalità. Questi, come sapete, vennero solo nel 1991, dopo la caduta del muro di Berlino dell'autunno del 1989. Perché, come racconta il presidente Cossiga, il cardinale Ruffini, prima della caduta del muro di Berlino, quel cardinale che diceva alla Santa Sede la mafia non c'è, è un'invenzione dei comunisti, gli disse: se voi volete voti dovete andare da quelli là, cioè dire, dai mafiosi. Un pochino lo stesso è avvenuto con questo problema dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. Qui ci vuole un'organizzazione, lo Stato dopo tanti anni ha creato questa agenzia, ma ci vogliono le professionalità. Allora, se uno vede la composizione del consiglio direttivo dell'agenzia, che è quello che dà le linee operative, vede che è composto da un prefetto stimabilissimo, da due magistrati più stimabili anche del prefetto o come lui, ma che manca un cuore imprenditoriale. E se voi avete l'occasione di leggere la seconda relazione del direttore dell'agenzia, del prefetto, vi prende la tristezza, ma non perché siete critici voi, perché è lui che è triste e critico verso l'agenzia, a partire dalla sede, a partire dal personale. Lui stesso dice: nessuno ha professionalità qui dentro, a partire dalle strutture, a partire dai fondi. E allora così le cose non possono andare nel modo che noi vorremmo, e da qui nasce l'iniziativa che hanno esposto in precedenza. Questo è il problema. Per far vivere un'impresa ci vuole un imprenditore, uno che abbia questa cosa magnifica. Hanno gli imprenditori, io facessi l'imprenditore fallirei il giorno dopo. L'imprenditore invece ha questa capacità del rischio, capacità di vedere gli sbocchi, tanto più se lo fa insieme al sindacato, perché il sindacato con la sua ramificazione tiene anche il polso del mercato. Il sindacato non è solo un organo di rivendicazione di diritti, è anche un sensore dell'economia del paese, come è risultato bene dalle parole di chi mi ha preceduto. E allora ci vuole questo cambiamento, e ci vuole questo inserimento proprio dentro l'agenzia di questo ufficio. E io direi, mi permetto di dire, mi è venuto in mente dopo, che per dargli una mossa a questa agenzia, perché non si propone per intanto di fare una convenzione con il sindacato? Prima andiamo per passi, loro fanno le convenzioni, lo descrivano, l'hanno fatta con gli imprenditori del nord, e allora facciamo una convenzione. Perché non so se ci voglia un intervento legislativo per introdurre un nuovo organo dentro l'agenzia, ma proviamo a avvicinarsi al nostro fine anche in questo modo, in modo sempre da tenerli uniti al sindacato. E chiudo, io ho avuto nella mia vita tante idee pazze, delle quasi infatti nessuna, quasi nessuna è stata attuata. Una che mi perseguita è che venga tolta la cittadinanza alle persone condannate definitivamente per mafia. E perché? Perché la mafia non è solo un'organizzazione criminale, ma è incostituzionale. E perché è incostituzionale? Perché la Costituzione dice che il voto deve essere libero, diretto e segreto. E uno dei fini dell'associazione mafiosa, voi sapete bene se il capomandamento dice si vota così, si vota così, è quello di procurare voti a sé o a altri. Perché l'economia mafiosa, fatta attraverso i prestanomi, non ha una funzione di utilità sociale, come secondo la Costituzione deve avere, l'articolo 41. Ma poi perché io trovo una cosa comica. Non può avere la cittadinanza italiana colui che è stato condannato a 3 anni di reclusione. Noi invece ci teniamo cittadini persone che sono state condannate a 15-20 anni e per delitto di mafia. Certo, non solo, ma a chi può essere tolta secondo la legge attuale la cittadinanza? Sono due casi meravigliosi. A quello che è presso un ufficio pubblico straniero, il governo gli dice rientra e lui dice sto qui. E a chi fa intelligenze con il nemico? Intelligenze con il nemico presuppongono lo stato di guerra, no? Quindi ipotesi abbastanza fantasiose. Allora mi sembrerebbe più concreta, ecco, per me cosa fanno? Apolidi. Così anche nel mondo si smetterà di dire, ancora da qualche parte si dice, che l'Italia è un paese di coppole storte. Grazie. Allora, se ci sono domande... Ecco, per quanto riguarda il mio pensiero è questo, che realtà economiche non possono essere, per dirla in una parola, burocratizzate. Noi sappiamo che in Italia c'è il problema della burocrazia per quanto riguarda le imprese legali, no? Che ci vuole mesi per nascere, mentre fanno molto presto a morire. Ecco, affidare a una agenzia che in fondo è un organo burocratico le linee di pensiero su come si possano gestire le imprese, diverso è l'immobile, no? L'immobile è fermo, è statico, si può deteriorare, ma è lì, l'impresa è viva. Quindi ci vuole un organismo, ecco perché noi pensiamo al Ministero dello Sviluppo Economico, che abbia visioni di economia, non rimanere ristretto nei canoni fissati dalla legge sulle misure di prevenzione, che sono canoni legislativi, burocratici, pieni, ma abbia l'invenzione che può avere un imprenditore. Questo è il nostro punto. Come fa poi un magistrato, pur bravo? L'amministratore gli deve presentare la relazione entro 30 giorni. E gli deve dire il suo parere se questa azienda può andare avanti o no. Ma com'è possibile? 30 giorni, ma chi compulsa? Nessuno. Vedrà le carte inesistenti dell'impresa mafiosa. Vedrà naturalmente ciò che ci si attende, che le banche che prima davano credito chiedano il rientro, che i creditori bussino all'uscio, mentre prima non lo facevano. Allora ci vuole un respiro più ampio, no? Per dare un parere sulla vivibilità di un'azienda. Questo è il mio pensiero.
Condivido. Altri? Se non ci sono altre domande, vi abbiamo addormentato. Vi ringraziamo ancora e buon lavoro, grazie dell'attenzione.
Thank you. Grazie. Grazie.